è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Matto, 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 quando fa notte cala il buio dentro te, dal buco della serratura entrerò con un trombone, una poesia per risvegliarti, anima mia. Matto, matto, matto.
Berlusconi, come sai, Parenzo, si definisce matto perché propone una riforma epocale della giustizia.
E avendo finalmente raggiunto il fatto di una maggioranza in grado di fare questa riforma, ho detto no, non mi importa niente, io sono coraggioso, sono temerario, forse anche un po' eroico e matto, e ho detto no, variamo subito questa importante e fondamentale riforma.
Andiamo sulla luna.
Non è la prima volta che Berlusconi si definisce matto, lo fece già citando l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, era il 10 luglio del 2009, e un'altra volta nel marzo sempre del 2009 sulla nascita del PDL, una lucida follia, addirittura con un elogio di Fini. Senti che t'ho ripreso, un elogio di Fini, la lucida follia, la nascita del PDL. Sentite.
Gianfranco mi ha fatto un complimento che mi ha fatto molto piacere. Mi ha riconosciuto una lucida follia, senza la quale non ci sarebbe stato questo percorso e non sarebbe mai nato questo popolo della libertà.
Magica pazzia di innamorarsi ancora.
Va bene, ma la cosa di oggi è che per la prima volta Berlusconi, in un incontro molto divertente e anche molto istruttivo per il modo di comunicare di Berlusconi e per altre cose ancora, ha avuto con alcuni rappresentanti dei sindacati della polizia davanti ad Arcore. La cosa è avvenuta oggi, per la prima volta, caro Parenzo, che ti saluto intanto, buonasera Parenzo, come stai?
Ciao, buonasera, ascoltavo queste notizie curiose, che interessanti che dare, insomma, il fatto del matto, sai, lì si è evoluto Berlusconi, prima si era paragonato a Giustiniano in un'altra occasione, no?
Beh, ma la follia in politica può essere anche una cosa positiva. In ogni caso, di fronte ai sindacati della polizia, per la prima volta Berlusconi fa un'ammissione. Non sono riuscito a diminuire i costi dello Stato, il famoso debito pubblico. Sentite.
Quindi è colpa degli altri governi?
Non è colpa di chi ha speso prima, certo, ma è colpa anche nostra, perché anche noi non siamo riusciti a ridurre le nostre spese in generale.
Sì,
per cui
incassiamo 100
e spendiamo 105.
Non siamo riusciti a ridurre le nostre spese in generale,
Ma c'è qualcosa che è riuscito a fare o no?
Beh, questo è un altro
perché
discorso.
Perché ogni volta che incontra qualcuno dice non siamo riusciti a fare la buona giustizia, poi trova un altro e dice no, non siamo riusciti a dare più soldi ai poliziotti, poi dice non siamo riusciti a ridurre il debito pubblico.
Vabbè,
poi
ma
dice,
al di là di questo, di quello che è riuscito a fare
riuscito
o quello
fare,
che non è riuscito a fare, secondo lui naturalmente sì, ma in ogni caso, senti anche questa, mi sento in sintonia con voi, probabilmente lo direbbe anche incontrando
chiunque,
qualsiasi altra categoria.
Anche a me, lo direbbe anche a me.
In ogni caso lo dice in questo caso ai poliziotti. Mi sento in sintonia con voi, ce l'ho già promesso al COCER dei Carabinieri, cerco di convincere Tremonti sui soldi, sugli aumenti, le cose, certo, i tagli, eccetera.
Questi sono gli argomenti che uso io all'interno del Consiglio dei Ministri e con il Ministro Tremonti. Sono assolutamente in sintonia con voi. Ho trovato delle resistenze forti.
E allora fatemi fuori Tremonti.
Stiamo cercando di trovare dei soldi in qualche parte del bilancio per farla passare. Però siccome ci crediamo, tutti e tre, la facciamo passare di sicuro. Avete il mio impegno, me l'ha fatto vedere. E Tremonti,
esatto,
dice, sono sulla carta, i soldi non ci sono.
Sono stanziati,
lui dice sono sulla carta. Perché poi i soldi non li abbiamo. Sentite una cosa, perché non fare fuori?
No.
Bene, bene, 800240024. Poi ci sono le polemiche sulla partecipazione di un magistrato importante della Procura di Palermo in Groia, come sapete, al Costituzione Day, polemiche di questo fine settimana. Vi faccio sentire solamente come la pensa Ferrara, come la pensa anche il sottoscritto, lo dico esplicitamente, con una piccolissima frase di Ferrara durante un intervento molto criticato, non si capisce perché, al TG1, in cui Ferrara dice: beh, se i magistrati possono andare in piazza, allora i politici potrebbero fare le sentenze. È una provocazione, naturalmente, ma insomma, avete capito.
Se i magistrati fanno comizi, allora i parlamentari possono emettere delle sentenze. C'è l'anarchia in un paese civile, democratico, moderno.
Discussione aperta, so che non sei d'accordo Parenzo, io sì invece, un magistrato in piazza non ci può andare, in piazza non ci può andare un magistrato, nemmeno a dire A,
molto pungente nelle sue
nemmeno a dire A, B o C, nemmeno a dire io sono d'accordo con voi, no, non può fare nemmeno questo, dovrebbe stare zitto, non andare in piazza, perché quando vai in piazza, non mi interessa, quando sali su un palco, automaticamente lui dice non c'erano bandiere di partito, e che c'entra, non è che la politica si fa solo con le bandiere di partito, quando sali su un palco e dici qualcosa, sei automaticamente iscritto ad un certo contesto, sei diventi automaticamente di parte, o comunque dai l'impressione di esserlo, cosa che non deve succedere.
Sommessamente ricordo che cosa vuoi ricordare? Di quella manifestazione che è a difesa della Costituzione.
Ma che c'entra? Ma che vuol dire?
Non a favore di Bernardo
Provenzano. È una manifestazione contro Berlusconi, mi pare evidente,
ma
no? Vabbè, non è così, va bene. Solo tu ti fermi, come dire, al titolo. È una manifestazione contro Berlusconi. Punto. È chiaro. Vai col titolo della manifestazione. Cioè, il titolo della manifestazione, guardi, che cosa significa? È una manifestazione contro Berlusconi. Ma insomma, mi stupisce che non ci arrivi.
La serenità con la quale un magistrato giudica applicando la legge.
Ma non c'entra,
non
questo.
È messa
non
in
ci devi partecipare, punto.
Non lo so,
ma non lo so, ma non devi partecipare, punto. Non lo so
ma
se la perché non devi partecipare a una manifestazione contro Berlusconi? Non devi partecipare o contro Prodi o contro il centro-sinistra? Non devi partecipare, punto, basta.
Non deve stare solo a casa sua il magistrato.
Ma non è quello, non può parlare.
Un
magistrato, secondo me il magistrato non può fare interviste innanzitutto. Questo io
non
penso.
Può fare neanche interviste, neanche Borsellino quando faceva interviste, niente, via.
Dipende, interviste su massimi sistemi o cose di questo
Borsellino.
Ma no, ma secondo me non dovrebbero concedere interviste ai magistrati, capito? Su fatti dell'attualità, sulla politica, sui processi in corso.
Cittadini di questo paese.
Vabbè, hai ragione
tu. Il Parlamento deve fare le leggi che ritiene opportune senza avere pressioni indebite. E quindi questo sarà sandir, voglio dire.
Avremo modo di parlarne. Intanto gli sciacalli del nucleare, in primis Vendola, sentitelo Vendola, vi prego.
Il nucleare oggi vede ferito a morte un ingrediente fondamentale della sua narrazione, la leggenda della sicurezza. Quel fumo radioattivo è un'ipoteca drammatica non solo su quei territori del Giappone, ma sulla vita della specie umana sul pianeta.
Io non so che narrazione abbia una centrale nucleare.
La narrazione del nucleare in Italia.
La narrazione del nucleare.
Signora Concia, buonasera. Buonasera.
Bonsoir.
Paola Concia.
Buonasera, in barese non lo so dire perché sto all'aeroporto di Bari.
Come mai lei sta all'aeroporto di Bari? Cosa fa? Cosa fa?
Sono stata a una riunione del partito e sto tornando a Roma.
Ma noi becchiamo solo persone all'aeroporto di Bari, Parenzo, cioè tutti all'aeroporto di Bari. L'altra sera eravamo con l'onorevole Boccia ed era all'aeroporto di Bari. L'onorevole Boccia,
l'aeroporto
di Bari.
Forse era andato.
No, beh, lui è pugliese, però lei mica è pugliese.
Io sono eletta in Puglia.
Ah, lei è eletta in Puglia, ecco
io
il motivo.
Faccio la parlamentare
pugliese. Ecco il motivo. Lei ha capito cosa significa la narrazione nucleare?
No, sì, certo.
No, non mi dica che ha capito, perché...
Io dico un'altra cosa.
Che
cosa,
dice?
Perché da ieri guardavo bene la televisione, guardavo anche la televisione tedesca ieri.
Sì?
Attenzione, perché loro hanno il nucleare in Germania, come sappiamo.
Che non è che hanno deciso di bloccarlo dopo questo incidente.
Anche la Merkel, io ho visto ieri...
Si stanno interrogando sulle centrali più sicure e quelle meno sicure, quelle vecchie, quelle nuove, eccetera,
esatto.
Eccetera. Vabbè, ma loro ce l'hanno,
però. Abbiamo visto le trasmissioni della televisione tedesca, perché la mia compagna sta a Roma. E quindi abbiamo guardato.
Ah, già, la sua compagna è tedesca, vero?
Sì. Sì. E abbiamo guardato, adesso parlo seriamente, davvero. E c'è stata una lunga intervista alla Merkel. E loro, come sa, da tanti anni hanno le centrali nucleari. Certo, loro si interrogavano sul fatto che quelle centrali fossero sul mare,
sì,
come ha visto, no? Stanno tutte sul mare,
sì,
e poi che fossero, diciamo, di generazione vecchia.
Sì.
Ora, Cruciani, per carità, noi però, senza fare, diciamo, ecco, quella roba di pancia, però, attenzione, noi siamo un paese sismico, ecco, come il Giappone, insomma, abbiamo avuto l'Aquila poco tempo fa, o no? Mi sbaglio, no?
Vabbè,
infatti
sì,
non le fai all'Aquila le centrali, le
abbiamo in
Friuli.
Tra l'altro sono abruzzese, vengo da una città sismica come Avezzano, noi di territori sismici ce ne abbiamo molti. Ora, al di là del sentimentalismo, io penso che una seria riflessione...
Ma sono 50 anni che si riflette sul nucleare.
Io sono contraria al nucleare. Però
no, ma lei è contraria a questo, questo lo so. Però avviare una riflessione...
Non sono sempre stata.
No, ma infatti non è, non è quello il problema. Però le dico subito una cosa. Quando uno dice oggi, lo sento da molti esponenti dell'opposizione, bisogna fare una riflessione. Ma sono 50 anni che in Italia si discute sul nucleare. Cioè non è possibile avviare una nuova riflessione e poi uno può decidere di essere contrario. Sulla base di quello che è successo.
Una cosa che... diciamo che poi sul piano economico potrebbe essere molto vantaggiosa, cosa che fanno anche in Germania, cioè quelle delle energie pulite.
Ma quella è un'altra discussione molto più... Sì, ma onorevole Concia, quella là è una discussione che in Italia va avanti da un sacco di anni. C'è un programma nucleare, uno può essere contrario, d'accordo, diciamo un'iniziativa del governo da diversi anni. Ora, dire che a partire da questo incidente o da quello che è successo in Giappone, che ancora è tutto da definire naturalmente, bisogna ripensare a questo programma nucleare del governo, a me pare una cosa assolutamente demagogica, ma abbiamo il traffico. Vabbè, abbandoniamo per un attimo la discussione sul nucleare che c'è già stata in altre trasmissioni, continuerà, eccetera, eccetera. La mia linea, caro Parenzo, è avanti tutta, come dire, avanti
sì,
tutta.
Sì, questo lo penso anch'io.
Meno male, lo pensi anche tu. No, siamo d'accordo oggi su una cosa, come mai?
Mi fido di Veronesi, diciamo.
E invece ho letto da qualche parte, signora Concia, che...
c'è un referendum però, Cruciani, quindi...
Vabbè, quello che c'entra, certo, il referendum per carità, però non è che il referendum pro e contro nucleare, è un po' diverso, insomma, non è proprio...
insomma...
Beh, no, perché come sai il referendum è un poi verrà interpretato in questo modo, per carità. Ma che cosa le ha detto il presidente del Partito Democratico, onorevole Bindi? Estremista, rompicoglioni, ci vuole lo psicologo... Lei poi ha detto devi chiedermi scusa se no non torno, ma l'ha chiesto scusa poi?
No,
assolutamente no. Allora mi dica, estremista, perché l'ha detto estremista?
No, ma il problema è ovviamente su la strategia, diciamo, è un problema tutto sui contenuti. Il clima si è riscaldato, il problema è sui contenuti. Io propongo una cosa e lei ne propone un'altra.
E perché lei dà dell'estremista?
Ecco, ma lo sai una cosa buffissima?
Qual è?
È che io sono considerata dal centrodestra una persona moderata, una persona con la quale dialogare, poi dopo se uno rimane sulle posizioni...
Anche sul tema delle coppie di fatto, delle coppie gay, lei dice?
Sì, ma su tutti i temi. E poi, vabbè, chiaramente uno rimane sulle sue posizioni, non è che... E nel mio partito da alcuni, per fortuna non da tutti, da alcuni vengo etichettata in modo strumentale ovviamente, cosa che non è, come un estremista, come ha anche detto oggi la Bindi. E questo è un modo un po' per delegittimare una posizione politica. Ma io voglio, siccome la Commissione dovrà lavorare, io, siccome ho fatto una relazione, voglio entrare nel merito delle proposte che ci sono in campo e vediamo
se
una soluzione.
D'accordo,
quello è il
problema. Estremista perché? Perché lei vuole qualcosa che è troppo impegnativo per il Partito Democratico sulle coppie gay?
Lo sa, le dico un'altra cosa molto buffa. Lo sa in che consiste il mio estremismo? Nell'aver proposto cose che sono oggi proposte e anche valorizzate da governi moderati come la Francia, la Germania e l'Inghilterra, che sono governi conservatori. Diciamo che è un po' imbarazzante che il PD si debba debba avere come punti di riferimento i partiti conservatori del centro.
E rompicoglioni perché allora?
Ma perché io sono, questo per carità, io non mi sento offesa da questa cosa.
Insomma, se uno dice un altro rompicoglioni, è un suo collega di partito.
Sono una persona un po' pignola, come si dice, sono una persona che non si mette paura, che, anche nella, no, che non si mette paura nel senso neanche nelle dalle minacce, nel senso che io sono una persona che porta avanti,
perché la minacciata, la Bindi l'ha minacciata,
no,
di qualcosa,
no, in generale,
ah, in generale.
In generale penso di essere una persona che,
benissimo,
che
perché lei scende nel dettaglio, che insiste. Ah, ammetto di essere una rompicoglione,
che non sia un elemento da, siccome oggi
discriminante, dice lei.
Ah, no, ha detto che se non mi fermo, che se no non la smetto, ci saranno conseguenze gravi. Mi auguro che l'essere rompicoglioni oggi in un partito democratico non sia un elemento che porti delle conseguenze. Questo non so che cosa volesse dire la Presidente, ma mi auguro che sia stata una battuta, facciamo così.
Perché
se lei è una rompicoglioni, cos'è la Bindi? Come la definisce la Bindi?
Una donna di polso, io sono una signora.
Una donna
di polso.
Vabbè, adesso, una donna di polso che vuol dire?
Di polso, una signora, diciamo, autoritaria, ecco, io sono.
Autoritaria.
Ecco, sì, diciamo che io sono.
Ma è in grado, secondo lei, di guidare un partito? Perché qualcuno l'ha proposto, cioè da Bindi candidato premier per il centro-sinistra, sarebbe in grado, secondo lei?
Ma questo non lo so, immagino che lei si voglia sottoporre alle primarie, siccome noi facciamo le primarie per la leadership, verrà scelta, non lo so, mi auguro che...
No, ho capito, dalla sua esperienza, da quello che dalle volte in cui l'ha incrociata, secondo lei è in grado di reggere un partito, ha la stoffa o no?
Sicuramente l'esperienza, poi diciamo che io ho un'idea della gestione di un partito un po' diversa dalla sua, ma per carità. L'esperienza non le manca, ecco. Non le manca sicuramente.
D'accordo, però adesso lei sta sorridendo, cioè la mia domanda è questa: dallo scontro che ha avuto, secondo lei, siccome ha detto che la Bindi è un'autoritaria, eccetera, perché ci vuole anche autoritarismo e carisma,
certo,
per dirigere?
Ma infatti non è
un
un'offesa.
Partito.
Io non offendo nessuno.
Cioè, la vede la Bindi come leader del centro-sinistra, lei?
Ma è una delle ipotesi possibili, sì, perché potrebbe essere, io non lo so se ci saranno le condizioni, certo, diciamo, se alleggerisse la sua rudezza probabilmente
sarebbe,
diciamo,
meglio.
Sarebbe.
Senta, ma il fatto che lei...
la nostra è una questione tutta legata sui contenuti di che,
no,
che
d'accordo,
cosa che deve proporre,
certo, ma se lei, il fatto che lei
non ci facciamo confondere,
no il fatto che lei sia lesbica è una cosa che alla Bindi dà fastidio?
Ah, questo, caro Cruciani, non lo so, non credo che abbia pregiudizi, no, credo, questo bisognerebbe, non credo perché mai.
E che ne so, così, siccome c'è stato uno scontro così forte, magari il problema è quello, così, glielo chiedo.
Non lo so, Cruciani, non credo.
Vai dallo psicologo, le ha detto, addirittura.
No, bisogna, sì, qua ci vuole la psicanalisi collettiva, ha detto, ma questo ci farebbe bene a noi del PD, a noi del PD secondo me ci farebbe benissimo.
Beh, vai dallo psicologo, vai dal psicologo, però non è un bel invito,
Ma guardi, che vuole fare?
No, che stava
io
dicendo, ci sono
una donna gentile. Se poi altri usano altri termini, pazienza. Io certo non, una cosa che sicuramente non viene molto amata è che io non sono una persona che piega la testa, ecco, così, ma diciamo
come, scusi, non ho capito,
che piega la testa.
Ah, va bene.
No, ma perché mi sento anche molto serena, non credo di stare neanche a proporre diciamo cose fantascientifiche, penso che un partito democratico dovrebbe proporre il minimo sindacale, diciamo, su questi temi, no? Di civiltà, questa è la mia idea, penso che farebbe bene al Partito Democratico, penso che aiuterebbe questo paese, però appunto questo
va bene,
io.
Devo chiudere, c'è il giornale radio, ci sentiamo più avanti,
800 24 00 24.
Ti tormenterò vedrà. Siamo qui alle 19.18, 800 24 0024, caro Parenzo.
Eccoci.
Eccoci tornati.
Buon inizio settimana a te e a tutti i radioascoltatori.
Con molte polemiche per quello che ho detto su Ingroia, per quello che ho detto sul nucleare, ma come al solito non me ne importa e vado avanti. Cioè, qual è la novità? Cioè, critico la presenza di un magistrato in piazza e dico avanti col nucleare. So che non è particolarmente popolare, che non sono posizioni particolarmente, o comunque non sono posizioni politicamente corrette, però come diceva Mussolini,
chi se ne frega,
chi se ne frega. I titoli del
TG3.
Esplosioni nella centrale di Fukushima, barre di uranio parzialmente fuse, allarme della Francia, rischio catastrofe, Tokyo chiede aiuto all'America. Effetto Giappone sul nucleare, la Germania spegne i vecchi impianti, stop della Svizzera, nuove centrali, ma l'Italia va avanti. Sale il numero delle vittime, il terrore per una nuova scossa annunciata, dolore e desolazione di un popolo come nei giorni di Hiroshima. Il Viminale ordina di fermare una nave con 1800 migranti partita dalla Libia, Lampedusa, Borghezio, la Francesca e Le Pen, protesta dei giovani. Alfano conferma, via la norma transitoria dal processo breve, Schifani sentire i magistrati, il PD nessun Aventino, faremo le nostre proposte. Gheddafi prepara l'offensiva finale su Bengasi, la difenderemo fino alla fine, dice il capo degli insorti, la Russia mette al bando il Raïs. Duro colpo all'Andrangheta in Lombardia, 35 arresti, le mani delle cosche sull'economia milanese e le frequentazioni con i politici.
Sul palco il numero 24 della lista, che per far presa sulla folla continua a ripetere: è ora di finire, adesso basta.
Se dovesse passare questa controriforma della giustizia, noi avremmo uno stato di diritto azzoppato, uno stato di diritto sfigurato nei suoi principi fondamentali.
Arrivano i cantanti.
La cosiddetta riforma della giustizia non è una riforma. Avete capito che la cosiddetta riforma della giustizia è una controriforma.
Di quello un po' introverso che mentre si esibisce stancamente pensa che è solo tempo perso.
Questo è il giudizio molto tenero di Ingroia nei confronti del governo, caro Parenzo. Sì. Però tanto per confermarti che era una manifestazione, come dire, neutra, assolutamente no, neutrale nei confronti di Berlusconi.
No. Ma nessuno l'ha mai sostenuto. Che è il folle che può sostenere una cosa simile?
No, mi sembrava che lo sostenessi tu, comunque.
No, la legittimità di andare in piazza, no, su quella piattaforma.
Ma nessuno dice che bisogna restare Ingroia, e io sono contrario anche a a qualsiasi tipo di iniziativa.
Le
iniziativa
non sono
disciplinare
mai neutrali per definizione, sono,
no, ma è una delle manifestazioni, una delle tante illegittime, per carità, manifestazioni contro Berlusconi.
Disordinatamente voti a perdere.
Ora Ingroia era a Roma, Fo era a Milano, ma insomma il timbro della manifestazione contro la manifestazione in difesa della Costituzione, come se la Costituzione avesse bisogno di essere difesa. Perché poi un'altra follia, un altro paradosso è questo: la Costituzione stessa prevede la riforma, prevede di essere riformata, siccome, per cui la difesa della Costituzione è una cosa ridicola, perché c'è poi la Corte Costituzionale, ci sono le procedure per modificarla, e spesso è stato anche la sinistra a modificare la Costituzione, per cui è tutta una cosa paradossale, è tutta una pantomima, per non dire manifestazione contro l'esistenza di Berlusconi. Questo è il timbro di ogni manifestazione. Poi viene vestita in un altro modo,
proposta dalla maggioranza, contro Berlusconi.
Ma certo, che c'entra con la Costituzione, per la protezione della Costituzione o per la Costituzione? È tutta una cosa senza senso.
Perché sostengono in alcuni passaggi a buon diritto, secondo me, che mettere il pubblico ministero sotto il controllo della politica, come peraltro avviene in Francia,
come avviene in molti paesi. Che significa cambiare la Costituzione? Beh, certo, significa cambiare la Costituzione.
Ma allora un paese come il nostro.
No, ma lascia, questa è una considerazione politica. Cosa c'entra? C'è la Costituzione, non è un simulacro, cioè non è un talismano, una cosa intoccabile, perché questa stessa prevede al suo interno il fatto che possa essere toccata. Dunque, fare una manifestazione in difesa della Costituzione è una cosa ridicola. Non ha senso, è una manifestazione contro Berlusconi, punto.
Certo,
va benissimo.
Contro la maggioranza che ha proposto questa riforma, che qualcuno considera contro riforma, e in alcuni aspetti è discutibile.
Ma non
la
è
riforma.
Non hai capito qual è il...
Dopodiché è tutto perfettamente legittimo. Cioè
quelli che vanno in piazza con la Costituzione in mano è un controsenso, perché la Costituzione stessa prevede la riforma, prevede di essere riformata, certo. E non è che
poi
si prevede di conculcare le libertà, certo. Bisogna vedere come
che cazzo di modifiche fai.
Non c'è dubbio, ma non è che si prevede di modificare i diritti, si prevede di modificare il funzionamento dei pubblici ministeri, la separazione delle carriere, che peraltro veniva proposta anche dalla sinistra.
Chi dovrebbe poi controllare? Ma vabbè, io sono a favore poi della separazione delle carriere, figuriamoci. Sono a favore del CSM modificato. Sono a favore di queste proposte che ci sono. Su altre cose sono contrario, perché credo che siano leggi altro che ad persona, ma personissima, se si può.
In questo caso le leggi ad personam non c'entrano assolutamente nulla, ma in ogni caso andiamo a sentire ancora Dario Fo su Rubi dire scemo ogni volta che lo vediamo.
Qualche giornalista si è rivolto ai suoi supporter, detti anche ministri, e ha detto: ma lei crede davvero che lui fosse convinto che questa ragazzina fosse addirittura la nipote di... Sì, perché no? Ma si rende conto che lui, che non sa una cosa che sanno tutti, va addirittura dalla polizia e dice una cosa che soltanto uno scemo può dire?
Scemo, 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 scemo.
E noi? E per tutta Europa dicevano: ma è scemo? Dovremmo dirlo ogni tanto, tutte le volte che appare in televisione, del chi è scemo?
Altissimi livelli, altissimi.
Nobel,
livelli.
Come lotta.
Francesco Nobel. Da Cosenza, anzi no, Giuseppe da Brescia, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Volevo fare tre velocissime considerazioni. La prima inerente al fatto del signor Berlusconi, che non ha concluso nulla. Ma io direi, ha fatto 20 anni di gestione di attività amministrativa, attività governativa, inclusi impegni, diversi impegni in vari ministeri, con rapporti bilaterali con importantissimi capitali.
Giuseppe, scusi un attimo se la interrompo subito, di cosa vogliamo parlare?
Ma vogliamo parlare di questa cosa, poi volevo dire...
Cioè di cosa? Non ho capito di cosa, scusi, questa sera sono un po' nervosetto.
Mi fa parlare, signor Cruciani,
ho capito, dice Berlusconi... Dica.
Sì. Poi volevo dire, sono delle considerazioni velocissime. Inoltre ha fatto ovviamente tantissime inaugurazioni, cene, bunga bunga, e poi voglio dire, ha fatto anche tantissime altre cose, io non riesco a capire perché dice non abbiamo fatto nulla. In realtà ha fatto tante cose. Poi, seconda cosa, straordinariamente questa sera sono d'accordo con lei, nel senso che un magistrato assolutamente non dovrebbe partecipare in nessun modo a nessuna manifestazione, ma questa sono cose che non si dovrebbero neanche dire, perché un magistrato assolutamente non dovrebbe partecipare. Poi un'altra cosa, mi stupisco che invece lei...
Che cosa succede se partecipa? Non ho capito.
No, mi stupisco di lei che si preoccupa di questa cosa quando per 3-4 sera la settimana scorsa la sentivo dire che le manifestazioni non hanno nessun tipo di valore, sono cose che non valgono nulla, a parte il fatto che io penso che invece siano l'unica espressione che il popolo può avere nel momento in cui vuole portare un pensiero di consenso, di dissenso. Comunque penso che sia una cosa importante, e questa sera me ne ha dato la prova il fatto che anche lei ritiene che sia una cosa importante, visto che comunque ha delle considerazioni da fare nei riguardi di questo
Non è, ho semplicemente detto che le manifestazioni poi alla fine non è che vanno a incidere molto sulla realtà, cioè non provocano in questo caso grandi cambiamenti. Grazie. Enrico da Verona, buonasera.
Sì, salve, buonasera. Ecco, io volevo parlare sulla situazione, sul discorso del nucleare.
Sì.
Ecco, le valutazioni del pro e contro, se vengono fatte da un punto di vista prettamente tecnico energetico, sicuramente hanno delle posizioni molto bilanciate, probabilmente. Però io, dal mio punto di vista, ho un'argomentazione molto più semplice. Non esiste in Italia un posto assolutamente sicuro dal punto di vista sismico. E siccome non serve che ci siano mille terremoti, basta che ce ne sia uno nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, noi è un rischio che non possiamo...
Bene, e il fatto che ci sono centrali nucleari in Francia e Slovenia, lei come la considera questa cosa?
Allora, il concetto è questo. Adesso, probabilmente rispetto a Chernobyl, come hanno detto anche nel telegiornale, i rischi saranno decisamente diminuiti rispetto anche lì nella centrale giapponese. Rispetto,
allora?
Però io penso a quelle 10.000-20.000 persone attorno alla centrale. Allora, probabilmente dalla Francia non arriveranno fino a noi, come è successo a Chernobyl, tutte quelle scorie, tutte quelle cose, non ci sarà tutta l'Europa invasa da scorie radioattive, ma non interessa, cioè, basta solo che una provincia per 50 anni rimanga radioattiva, è già sufficientemente dannoso, perché vuol dire compromettere le generazioni future di tutta quella zona.
Bene. 19:36 800 24 00 24, chi sia che è il matto in questo caso, perché Berlusconi ha detto di essere matto perché ha proposto la riforma della giustizia. Lo stesso Renzi, come sentirete tra poco, dice di essere fuori di testa perché pensa che il Partito Democratico può vincere. Da voi là in onda, sentiamo.
Io penso che in questo momento ci sia lo spazio per il PD di vincere le elezioni. Io sarò fuori di testa, non lo so, sarò l'unico malato del centro-sinistra, però penso che se il centro-sinistra andasse dagli italiani a dire: signori, queste sono le cose che il governo ha promesso, non ne ha fatte la stragrande maggioranza, quelle che le ha fatte possiamo discutere se le abbia fatte bene o male, adesso noi vi raccontiamo che cosa faremo concretamente, punto per punto, per cambiare l'Italia.
Ferrara, io sono schierato, sentite.
Io sono un normale giornalista, sono un cittadino di questo paese, ho temperamento e una certa libertà di tono, sono schierato, direi che sono schierato. Santoro no, Lerner no, la Dandini no, Floris no, gli altri conduttori televisivi sono indipendenti e parlano a nome di tutti, io invece sono un po' schierato, lo confesso.
Bene, 800 24 00 24, questa è molto bella. Aldo da Sondrio, buonasera. Premesso che non voglio intavolare una discussione sul sì o no al nucleare, parlatemi, per carità, il nucleare va bene, le centrali, più però sul come abbiamo reagito, però fate quello che vi pare. Aldo, dica.
Scusami, buonasera a lei, Parenzo. Allora stasera mi tarpa le ali. Io
no, pare, però qui non possiamo intavolare una discussione scientifica sulla sicurezza, su come, perché insomma su queste cose qui bisogna documentarsi, bisogna essere molto informati e documentati, e comunque si resterà uno di un'opinione e un altro di un'altra opinione, per cui insomma credo che sia una discussione sterile, assolutamente sterile. Il governo ha deciso un programma nucleare costoso, non costoso, possibile, non possibile. C'è chi dice no, c'è chi dice sì. Dopodiché salire sul carro degli antinuclearisti o comunque dire che bisogna fermare tutto perché c'è stato l'incidente o comunque c'è stato quello che c'è stato in Giappone, mi sembra una cosa ridicola. Bisogna studiare la questione, vedere come si evolvono le cose, eccetera, eccetera. Ma dire basta, stop, mi sembra ridicolo. Comunque, Aldo.
Io non lo dico da oggi, lo dico da sempre, ma se permette lo argomento magari in tre punti. Il primo punto è un punto di vista tecnologico. Qui abbiamo un bel...
Lei ci sta argomentando perché è contrario al ritorno del nucleare in Italia.
Sì,
d'accordo, e facciamo la discussione su sì o no nucleare. Avanti, Aldo, dica, avanti.
Se vuole me la prendo con Berlusconi.
No, dica sì o no nucleare, la questione tecnologica, la questione di sicurezza, io tanto già lo so, per cui...
Sarò molto breve. Allora, tecnologicamente può sempre accadere il guasto che mette in crisi il sistema e che ci provoca un incidente di una magnitudine che non possiamo affrontare.
Bene, poi...
Quindi, questa è la primissima cosa. Poi, l'Italia... geologicamente sappiamo tutti che è molto instabile. A proposito dei maremoti, forse
dunque quelli che vogliono il nucleare sono tutti pazzi, secondo me.
Qualcuno ha interesse economico, qualcuno sottovaluta.
Qualcuno sottovaluta, benissimo.
Ma le spiego anche perché. Guardi,
tutti in malafede, quelli che sono a favore del nucleare, tutti in malafede.
Non
prendono in considerazione che siamo un paese sismico, non prendono in considerazione il fatto, la prima cosa che lei ha detto. Sono tutti un po' così, un po' faciloni.
La buona fede c'è sicuramente. Facciamo stare il discorso degli interessi economici, che secondo me nell'attuale politica pro nucleare è molto, è un discorso molto, molto importante.
Sì.
Però dal punto di vista geologico, guardi che nel Tirreno abbiamo una catena di vulcani sommersi che potrebbero, sì, da un momento all'altro provocare veramente,
certo, certo,
tsunami, e non sono,
vabbè,
non sono
tsunami nel Tirreno,
non sono
chiacchiere.
Si documenti e veda, se non lo sa,
scusi, ma fino adesso in Giappone sono tutti impazziti? Cioè fino adesso quelli in Giappone, in Giappone sono tutti, erano tutti pazzi, erano tutti dei criminali, bisognerebbe impiccare, a questo punto secondo lei, bisognerebbe, secondo alcuni ben pensanti di oggi in Italia, bisognerebbe impiccare gli ultimi governanti degli ultimi 50 anni in Giappone, perché evidentemente paese super, no, super soggetto a terremoti e quant'altro. Certo. Dunque, qualsiasi persona che abbia avviato la costruzione di centrali nucleari in Giappone va crocifisso oggi,
ma
messo, processato per crimini contro l'umanità.
Io dico che si è sbagliato fino adesso, non bisogna continuare per questo a sbagliare. Se permette, poi voglio fare un'altra considerazione che è proprio legata a un aspetto tipico dell'Italia. Lei sa che la criminalità organizzata è addentellata a
adesso pure la criminalità organizzata,
in particolare nei lavori
non facciamo più niente.
Tanto abbia pazienza, ma che c'entra la criminalità organizzata col nucleare? Abbia pazienza, non mi faccio
sentire, mi lasci finire.
Dica, avanti.
Persino nella linea ad alta velocità Torino-Milano sono stati sepolti dei rifiuti tossici nelle massicciate. Allora lei si figuri se non ci sarebbero degli inquinamenti criminali, sì, nella fase di costruzione della centrale, a detrimento,
va bene,
degli standard di sicurezza. In Italia non si può garantire il controllo.
No,
allora,
sul nulla.
Allora andiamo con la carrozzella. Andiamo con la carrozzella. Prendiamo una carrozza, quelle che sono a Roma, con i cavalli, e andiamo in giro con i cavalli. Quelli non inquinano.
Senta, Parenzo, guardi, Parenzo.
Ma no, ma scusi.
È un'opzione obsoleta. È un
paradosso per paradosso.
Meglio,
lei sa che il Giappone, terra sismica per eccellenza, hanno l'alta velocità tra le più eccellenti del mondo e tra le più veloci del mondo. E ci sono i terremoti perché ci sono scosse continue, hanno il nucleare, cioè lo sviluppo e la scienza in questi ultimi anni hanno fatto dei passi avanti da gigante, tant'è che si vive fino a 95 anni.
Scusi Parenzo, un discorso è dire facciamo tabula rasa di quello che abbiamo fatto fino adesso, un discorso invece è dire ripensiamo il modello di sviluppo e vediamo se non possiamo.
Ma cosa vuol dire?
L'unica discussione da fare, se non vogliamo entrare nel merito della discussione nucleare sì, nucleare no, che non ce ne frega niente qui a noi alla Zanzara, nucleare sì, nucleare no, l'unica discussione che si può fare è quella che riguarda la reazione che in Italia
scomposta
si sta avendo, in alcuni casi secondo me scomposta, a quello al Giappone, alla vicenda giapponese.
Certo.
Le faccio presente un esperto dell'AIEA, l'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, ha appena detto per ora non ci sono segni di fusione nel reattore, ma queste sono notizie che arrivano, magari si possono evolvere anche in senso molto, molto negativo, ma vogliamo fare risentire quello che ha detto Vendola giusto proprio qualche secondo dopo i primi segnali di possibile incidente nucleare in Giappone, perché è veramente curioso, sentiamo.
Il nucleare oggi vede ferito a morte un ingrediente fondamentale della sua narrazione, la leggenda della sicurezza. Quel fumo radioattivo è un'ipoteca drammatica non solo su quei territori del Giappone, ma sulla vita della specie umana sul pianeta.
Bene, Doriano da Latina, buonasera.
Senta, io voglio parlare della manifestazione, però devo chiosare su due o tre cose se vuole.
Chiosi su quello che vuole.
Del nucleare, no, anche per lei, perché vedo che non sa determinate cose.
No, io non so nulla.
In buona fede, no, in buona fede, ascolti.
Non so nulla.
Allora, lei per esempio ha detto addirittura lo tsunami nel Mediterraneo. Allora, devi sapere che probabilmente il più grosso tsunami che sia mai stato documentato è quello di Messina. Documentato, le onde arrivarono a 30 metri di altezza, quindi...
Dunque, da questo punto di vista in Italia non si dovrebbe fare, allora cancelliamo direttamente.
No, io le sto dando solo un'informazione.
No,
vera,
ma va benissimo.
Non voglio fare.
Siamo a rischio, siamo comunque, lei sta dicendo, siamo
cosa,
a rischio tsunami noi siamo a rischio
una cosa
tsunami.
Vera.
Benissimo, è una cosa vera. Bene,
questa
apprendiamo una cosa nuova. Doriano, poi?
È una cosa vera. Poi, e poi vedi, lei già mi ha interrotto, c'è un'altra cosa che...
No, io non l'ho interrotta, parliamo come parliamo sempre.
Poi per quanto riguarda
la
manifestazione, abbiamo moltissime persone che in questo momento pensano che tutto ciò che di così importante venga, è giusto, la Costituzione prevede di cambiare la Costituzione, ma tutte le cose strutturali della nostra Costituzione che vengano fatte, o le leggi fatte da Silvio Berlusconi, in questo momento puzzano.
Ah, benissimo, no, infatti questo è il punto.
Questo, io sono stato alla manifestazione Sabor, reggevo la bandiera di 60 metri tutto il tragitto, sì, perché penso che Silvio Berlusconi, sì, è un grande furbo, un grande imprenditore, una grande genio, grande mente, è una persona che pensa solo ed esclusivamente agli affari suoi.
Benissimo, lei mi conferma in pieno,
caro, dire,
no, ma caro Doriano, caro Doriano, lei mi conferma in pieno che la manifestazione per la difesa della Costituzione è una delle tante manifestazioni contro Berlusconi.
Un solo signore, sì, anziano, con una bandiera del PC, sì, ho discusso con questo signore per fargliela togliere.
Beh, ha fatto male, poveraccio.
No,
cioè,
perché non dovevano esserci bandiere, se no ognuno portava le sue.
Ma che significa anche questa cosa qui?
Questo signore alla fine ha capito,
è un'ipocrisia.
Però questo non, bravo, è un'ipocrisia, non esclude il fatto che eravamo tutti contro Silvio Berlusconi.
Benissimo.
E le dirò di più, che oggi Angelino Alfano ha detto cercherò di far ritirare dalla riforma il processo breve, la famosa norma transitoria che serve ai processi di Berlusconi. Sì. Quindi non è che noi ce lo stiamo inventando.
E poi in realtà il PDL ha detto che non ci saranno invece emendamenti. Dunque pare che ci sia un contrasto tra il PDL e il ministro.
Certo,
pare,
perché è tutto quello che fa Silvio Berlusconi in questo, sì, momento puzza. Questo
puzza.
Signore con Gheddafi non prende posizione perché ha comprato le televisioni.
Tutto puzza,
arabe.
Tutto quello, lei mi conferma in pieno quello che dicevo io prima. Tutto, come ripeto un po', tutto quello che fa Berlusconi puzza.
Puzza, puzza,
puzza
perché
puzza,
la storia
puzza
degli ultimi vent'anni ci insegna, io ero un sostenitore accanito di Silvio Berlusconi.
Benissimo. Adesso invece va a mettere, in piazza a mettere i cartelli contro Berlusconi.
Non è mettere in piazza, a dire attenzione, fai quello che credi, se fai i comodi tuoi, Scaiola, le Gricche, i Verdini, addirittura mia moglie altro giorno mi ha detto, ma hai visto il video su YouTube della Brambilla? Dico, no, ma Brambilla credo sia un'imprenditrice, no, guarda, video sadomaso che faceva là, cioè ha portato la televisione là, io voglio dire una cosa e chiudo, ma che cosa deve succedere ancora in Italia per far dimettere il primo ministro?
E che ne so io che deve
succedere? Cosa, cioè, mi dica lei, ma che cosa deve
non
succedere?
Lo so, me lo dica lei, perché secondo lei si deve dimettere, secondo me no, per cui insomma,
siamo. Secondo lei no, ma perché me lo motiva? Allora lo dia una motivazione. No,
secondo me le dimissioni
io sento la sensazione da quando è nata,
sì,
è
guardi Doriano, per me le dimissioni in linea di massima ci sono cose clamorose, perché da uno proprio considerare cose clamorose anche la vicenda Rubi, eccetera, eccetera, oppure si danno in Parlamento dopo un voto di sfiducia. Questa è la regola che io seguo. Siamo qui a 800 24 00 24. Carlo da Padova, buonasera Carlo.
Buonasera.
Dica.
Allora, niente, la chiamavo per la sua condivisione del pensiero di Giuliano Ferrara sul discorso dei magistrati che non possono partecipare, no? Pronto?
Sì, sì, dica.
Sì. Cosa sta facendo?
Si sente male, richiamiamo noi. Francesco da Cosenza, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Luciani, mi sente? Sono,
sì,
in onda con la strana coppia della radio italiana, sono felicissimo.
Chi c'è lì? Il cane della Maiolo.
Chi è? Un cane? Che cos'è? Un cane?
È il cane della Maiolo.
Io stavo aspettando per parlare con voi, ma nel frattempo sono sceso per portare a passeggi i cani.
Bene, bene.
Quattro, quindi.
Non è il cane della Maiolo, no?
No. Io ho dei trovatelli che hanno diversi anni. Allora, io volevo unirmi, diciamo, alla discussione sul nucleare, che lei non vuole, quindi.
No, io non è che non la voglio, ho detto che una discussione oggi favorevoli, contrari, è assurdo che ci sia una discussione a partire da quello che sta succedendo in Giappone, che è una cosa talmente straordinaria, talmente grande, e non è che sulla base di quello possiamo ripensare. Io spero che
sono
non.
Sono perfettamente d'accordo.
Basta, poi uno può continuare a essere contro il nucleare legittimamente per questioni di costi, di tempi.
Sicuramente non è questo che ci deve fare cambiare idea sul nucleare. Sono d'accordo.
Dopodiché è evidente che se oggi c'è una strana ironia della sorte, no, caro Parenzo? Cioè, alla vigilia di un referendum che ci sarà a giugno, che coinvolge anche le centrali nucleari, siamo in presenza di un incidente che potrebbe essere comunque di una vicenda che potrebbe coinvolgere anche,
certo,
le centrali nucleari in Giappone. È una stranissima coincidenza. Ogni tanto la storia fa brutti scherzi. Francesco, dica.
Io volevo fare un discorso economico invece. Volevo
volevo rimarcare come non convenga economicamente. Allora, per portare un'aliquota di produzione di energia elettrica da centrali nucleari servono almeno 20 centrali, così ha detto Rubbia diverso tempo fa.
Francesco, scusi, domani Giannino di che parla? Di nucleare?
Credo di sì, no?
No, ma Francesco, ma lei mi vuol dire che non conviene il nucleare? Va benissimo, però se io le lascio parlare tre minuti sul fatto che secondo lei, per carità, lei sarà brevissimo. No, ma voglio dire, non ha oggi alcun interesse questa cosa qui, almeno per me, per quello che faccio io, eccetera. Cioè, se lei mi viene a dire sono contrario al nucleare. No, vabbè, ma non è quello, Francesco. Comunque mi dica perché secondo lei non ci farà risparmiare, invece costa troppo, eccetera, eccetera. Avanti,
no, perché voglio dire solo tante cose vorrei dire, ma vi dico solo che in Francia la bolletta è minore da noi, perché i costi poi della manutenzione, della dismissione delle centrali e della conservazione delle scorie non ricade sulla bolletta ma sulle tasse, quindi poi i francesi pagano di meno di bolletta, ma poi alla fine i costi di queste centrali, che costano un sacco e nel tempo l'uranio costerà un capitale perché è pochissimo, meno del petrolio. Io dico che il nucleare ci vuole, ma il nucleare di quarta generazione, che ci sarà fra 10 anni, impegniamoci seriamente su quello e cacca pupù per tutti.
Va bene, grazie. Roberto dalla provincia di Cuneo, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani, grazie. Dica. Per l'intervento. Allora, io vorrei sapere, e come giudicherebbe le cellule di un organismo che in presenza di un bacillo, un batterio, una malattia, si mettessero a fare del gossip o a parlare del bunga bunga a scapito della salute dell'organismo intero.
Scusi, Parenzo, che facciamo?
No, non ho capito. Sono anche imbarazzato nel decifrare. Cosa ha detto esattamente?
Signor Roberto,
posso ripetere?
Sì, sì, prego, ripeta.
Per carità, certo.
Allora, la domanda è: cosa pensereste delle cellule di un organismo che in presenza di un batterio, un bacillo, una malattia, si mettessero a fare del gossip anziché contrastare il bacillo o la malattia, o parlassero del bunga bunga?
Ah, ho capito benissimo.
Questa è la domanda. Certo.
Beh, penso che magari si vogliono rilassare quelle cellule, vogliono passare qualche momento di spensieratezza o non vogliono. Vogliono respirare, godere, divertirsi o no?
Ma per carità, e ne avrebbero tutto il diritto,
ecco,
se
appunto
non fossero autolesioniste e se non pregiudicassero la salute dell'intero organismo. Io penso che il bene dovrebbe governare le scelte, anche delle motivazioni, delle discussioni, degli impegni, della spesa delle energie delle persone.
E dunque?
E quando queste sono palesemente orientate altrove, a capito della salute, non penso che facciano il bene dell'organismo.
Benissimo.
E qui il parallelo può essere esteso.
Applichi
a
questa cosa, ecco, appunto, applichi questa cosa ad un esempio concreto e a quello che voleva dire, perché altrimenti non capiamo nulla. Grazie.
Ma allora, intanto in merito alla sua trasmissione, che prima era molto più presente ai problemi, ma non solo Cruciani, ma allora, assimilando l'organismo alla popolazione di un paese e vedendo che le varie cellule di questa popolazione, insomma, no? Si occupa di cose totalmente diverse da quelle che potrebbe essere il proprio interesse.
Lei è sicuro? Lei ha fatto un sondaggio da questo punto di vista?
Anche questo è un altro parallelismo analogo, no? Diciamo.
Benissimo.
È un'analogia.
Io sono molto contento.
Di riflessione.
Certo, assolutamente, Roberto, sono molto contento, caro Parenzo, di avere un po' rivoluzionato l'ascolto di questa trasmissione. Cioè, vorrei cambiare quasi antropologicamente gli ascoltatori di questa trasmissione. C'è chi si aspetta una discussione tutta seriosa sugli argomenti, entrate. Ma se io lo perdo, pazienza, lo perderò, me ne faccio una ragione, poi sono sicuro di non perderlo. Poi se uno invece vuole trovare ogni tanto qualche discussione, diciamo, seria, per quello che si può fare alla radio a quest'ora, eccetera, e poi invece un po' di intrattenimento, eccoci qui, respirate, divertitevi,
le cellule impazzite,
rilassatevi, Roberto, si rilassi un attimo, calmi, si rilassi, si lasci andare. Chiuda gli occhi, tenda l'orecchio, le orecchie e provi ad ascoltare. Pubblicità. bene, siamo qui 800 24 00 24, dalla trasmissione più amata e più odiata dell'etere. Caro
male.
Parenzo, la zanzara.
Meno male non passare per indifferenti, capito?
Carlo da Padova.
Pronto?
Dica, non c'è più. Gabriele da provincia di Teramo.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera Cruciani e Parenzo. Io volevo dire, il Presidente del Consiglio non è matto, è molto furbo.
Sì.
Per quanto riguarda la legge sulla giustizia.
Perché? È molto furbo, d'accordo, questa è un'interpretazione.
Va a incidere poco.
Sì, questo è vero, assolutamente.
Appunto, cioè quello che interessa agli italiani è che i processi in 2 anni almeno si concludessero, non 10 anni, sia il penale che il civile, che poi è ancora peggio.
Sì.
Questo è anche per esperienze personali. Poi volevo dire una cosa per quanto riguarda che avvicina ai poliziotti, no?
Sì.
Non si trovano i soldi. Beh, basta che lui si metta d'accordo con Maroni, facendo il referendum insieme alle amministrative, e si trovano 300 milioni.
Sì, che bene, non è così semplice, no, come dice lei, naturalmente.
No, se uno vuole può farlo.
Sì, ma non è che così, siccome non ci sono i soldi per i poliziotti, invece non si risparmia su un referendum accorpando le cose.
Io dico, cioè, quei soldi si dovranno spendere, quei 300 milioni in più, giusto?
Sì.
Per fare il referendum. Si poteva accorpare e risparmiare, non è che
ho capito, ma non è così automatico, non è che in questo modo si aumentano, non si possono fare questi calcoli, Gabriele, per carità, probabilmente si potevano risparmiare dei soldi, però non è questo il punto, non è che siccome non si è risparmiato allora quei soldi potevano servire per aumentare gli stipendi dei poliziotti, non è così, Gabriele, mi dispiace, non è così, è molto facile dirlo, ma non è così, cioè...
Ma volendo, chi è che sta al governo, chi sta al potere... Fare delle leggi si possono pure fare.
Sì, ma non è questione di fare leggi. No. Ripeto, non è che siccome si risparmiano dei soldi accorpando le elezioni, allora
non
quei
non
soldi...
è automatico che quei soldi finiscano nelle tasche dei poliziotti, questo è evidente.
No, non è che è automatico, però visto che devono spendere, se uno risparmiava li poteva distribuire un
questo
po'.
Questo certo.
Questo.
Va bene.
Cioè.
Non è così che si fa, non è che si distribuiscono i soldi. Non è questo il punto. Comunque, guardi, in quella conversazione tra Berlusconi e i poliziotti davanti ad Arcore è abbastanza istruttiva, perché a un certo punto Berlusconi sembra quasi impotente di fronte alla volontà di Tremonti di tagliare un po' dappertutto, diciamo, in tutti i ministeri. Dice anche, beh sì, noi abbiamo ereditato una situazione che è quella che era, però nello stesso tempo non siamo riusciti a tagliare il peso dello Stato, il debito pubblico.
Questo è il punto politico, esattamente questo. La sconfitta liberale, secondo me la sconfitta ovviamente, poi magari per altri non sarà così, ma la sconfitta è tutta in quella frase, in quella ammissione di non essere riuscito dal 94 a oggi a incidere in questa macchina burocratica mostruosa che lui ha sempre descritto e ha sempre detto di voler combattere. È esattamente questo il punto. Quando con quella battuta satidissima dice fatelo fuori Tremonti, fatelo. È come dire, è lui che sta tenendo i cordoni dell'economia, che governa, che è lì con i numeri, con la calcolatrice tutti i giorni, allora qua tagliamo. E lui capisce perfettamente che è impotente di fronte a questo, perché ha fallito la riforma più grossa, che è quella di riformare la burocrazia, tagliare i lacci e lacciuoli, che è la cosa più difficile, perché ci sono clientele, c'è di tutto dentro questo welfare statale, no? È questa la questione, il dato vero, secondo me, che emerge da quella battuta lapidaria.
Risentiamo la battuta di Berlusconi.
Quella è colpa degli altri governi.
Non è colpa, è colpa di chi ha speso prima, certo, ma è colpa anche nostra, perché anche noi non siamo riusciti a ridurre le nostre spese in generale.
Sì, per cui forza di polizia.
E spendiamo 105.
È così, non siamo riusciti a ridurre le nostre spese.
Raro momento di lucidità e di soprattutto di obiettività. È un raro
perché
momento
di fronte ai poliziotti che dicevano la colpa è degli altri governi. Lui diceva sì, la solita cosa, abbiamo ereditato dagli altri governi.
Però non siamo stati in grado. E in quel non siamo stati in grado, c'è tutta la deficienza di questo paese, di questo Stato. Cioè che ci sono alcuni aspetti della burocrazia, delle burocrazie, che sono irriformabili. Guardate il povero Brunetta, ogni volta che ha provato a fare una roba lo hanno messo in croce. Cioè questo è il grande problema.
Vito da Bari, buonasera.
Sì, pronto, buonasera Cruciani, buonasera Parento.
Dica.
Allora, vorrei parlare per quanto riguarda sul nucleare, vorrei dire...
Sì, Vito, abbassi la radio però, perché sennò sentiamo la sua voce.
Sul nucleare sono propenso io, l'unica cosa è che in Italia non si può fare, perché
non si può fare in Italia.
Come abbiamo visto tutte le strutture pubbliche crollare, la scuola e ammazzare bambini, e altre cose.
Scuola che ammazza
non abbiamo, la sicurezza che vengono fatte a norma, perché ci sono le infiltrazioni della mafia, ci sono le infiltrazioni politiche.
Però se uno parte, scusi Vito, per carità, il suo pessimismo può essere anche giustificato, però se uno parte da questo presupposto, cioè il fatto che in Italia non si può fare nulla perché tanto le norme di sicurezza vengono violate, le costruzioni si fanno completamente al di fuori di ogni regola, allora...
No, però prima di fare, magari fare qualche cosa affinché vengano eseguite le norme a regola dell'arte, eccetera.
Ma ho capito, però
perché le leggi ci sono, in Italia ci sono belle leggi.
Ho capito, Vito. La ringrazio, Carlo da Padova. Buonasera.
Buonasera. Mi sente ora?
La sento, sì.
Bene, perfetto. Niente, la chiamavo perché prima diceva che sì, si trovava a condividere l'opinione di Giuliano Ferrara riguardo il magistrato Ingroia.
Assolutamente sì. Non è un delitto, non è un crimine contro l'umanità pensarla come Ferraro, comunque pensare che un magistrato non debba andare sul palco, non penso che vada crocifisso Ingroia è un bravissimo magistrato, una persona molto disponibile e tutto, però penso che abbia commesso un errore, punto, lo posso dire oppure sono diventato un criminale dopo questa frase?
Non lo so. Posso dire qualcosa anch'io?
Certo, siamo qui per questo.
Perfetto, allora non è un crimine pensarla come Giuliano Ferrara. Può essere risibile, ma non crimine. Il problema, vede, però è questo: perché un magistrato non ha il diritto di fare le cose che tutti possono fare? Io l'avevo messo così nell'incipit della battuta. E se si sposa un magistrato, come lo consideriamo? Che si è schierato? Perché Berlusconi è divorziato, magistrato si sposa, come la mettiamo? Anche lui si differenzia, cioè, capisce?
Carlo,
Se va alla Standa va bene, se va alla Feltrinelli a prendere un libro.
Ma non è la stessa cosa. Salire su un palco in cui abbiamo sentito quello che si è detto in un'altra città, secondo me salire su un palco e pronunciare qualsiasi tipo di frase è sbagliato, ma è sbagliato e fa un danno allo stesso magistrato, questo io penso, punto.
Ecco, io penso invece di no.
Va bene, ma siamo qui per discutere.
Le volevo appunto spiegare perché io penso che una persona se non commette nessun atto illecito né eticamente riprovevole, ma esprime la sua opinione su un argomento che è la Costituzione, cioè sulla legge, sullo specifico, non è che è andato a parlare per caso di nucleare, che allora uno dice, beh, allora lì effettivamente è una posizione politica, magari mi va a fare il processo sul nucleare, ha una posizione. È andato a parlare della Costituzione. Cioè non vedo il problema con la
Non è andato a parlare della Costituzione, è andato a parlare contro la riforma della giustizia proposta dal governo. Abbia pazienza, non è andato a parlare dei principi costituzionali. Non è un crimine, non va arrestato, non va espulso, non va sanzionato, non va perseguito dal punto di vista disciplinare, nella maniera più assoluta no. Però si può dare un giudizio su una cosa di questo tipo? Si può dire che Ingroia è un magistrato forse che condivide idee anti-berlusconiane e secondo me non dovrebbe trasparire questa cosa? Però Carlo,
condivida idee anti-berlusconiane, questo non lo so, sinceramente.
Lei non lo sa, benissimo. Uno può avere il sospetto, no? Può avere il sospetto o no?
Certo, il sospetto può averlo, ma...
No, così, per sapere, dopo aver partecipato a queste manifestazioni, uno può avere questo sospetto?
Il sospetto può averlo, però quel magistrato non andrà a fare un processo a qualcuno che sta attentando alla Costituzione.
Ma io non lo so, sto dicendo semplicemente che è sbagliato salire su quel palco per un magistrato, è sbagliato.
Allora, questa è una sua opinione legittima, è un po' risibile perché è uguale a quella di Giuliano Ferrara.
Ma che vuol dire risibile? Non è che siamo solo io e Ferrara a pensarla così, abbia pazienza Carlo.
Ma lei è presente chi è Giuliano Ferrara?
No, ho preso molto presente chi è Giuliano Ferrara, perché qual è il problema, scusi? Che problema ha lei con Ferrara?
Giuliano Ferrara, non le sembra che Giuliano Ferrara sia lievemente un supporter di Berlusconi?
Beh, ma ho capito, perché uno non può essere supporter di... A parte che supporter di Berlusconi mi sembra applicato a Ferrara una cosa un po' esagerata. Siamo simpatizzanti di Berlusconi. Allora, è un crimine anche questo? È un crimine?
Non ho capito.
No. Va messo, va crocifisso, non ho capito. Perché lei giudica una persona... Se uno dice di essere simpatizzante con Berlusconi, secondo lei qualsiasi cosa dice è comunque tarata da quella cosa lì?
No. Io lo stavo dicendo un'altra cosa.
E che cosa?
Il fatto che lei, approvando quello che sta dicendo Ferrara, sì, è evidente che si mette a fare esattamente il discorso non di un fan di Berlusconi, ma di una persona che è assolutamente congeniale al progetto politico di Berlusconi.
Ma lei, Carlo, ma lei,
secondo ma lei ci devono giudicare una persona indipendente per quello che uno
ma
dice,
perché uno non giudica semplicemente, perché lei non sta semplicemente a quello che dico senza fare questi passaggi, siccome lei è d'accordo con Ferrara?
No,
allora...
no, guardi che è stato lei a citare Giuliano Ferrara, figurati a me cosa mi fregava Giuliano
pubblicità
Ferrara.
Un attimo, Carlo, pubblicità,
sì.
Eccoci, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Dove andiamo? Francesco, provincia di Foggia, poi ancora Carlo da Padova, anzi doveva concludere Carlo da Padova, su Carlo.
Concludo, ecco, sì. Guardi, è molto semplice il ragionamento che lo stavo facendo. Allora, nel momento in cui lei si associa a un'affermazione di Giuliano Ferrara, l'ha fatto lei, non è che glielo
sì,
messa io.
Mi associo, sì, sono d'accordo con quello che ha detto su
allora, le dico,
su Ingroia. Giuliano allora,
Ferrara,
qual è il problema? Non capisco. Cioè, non...
sto dicendo.
No, me lo spieghi.
Giuliano Ferrara è una forza essenziale dello scontro.
Una forza essenziale, dico, come sta parlando, caro? Cosa tiene in mano?
È un cellulare, spero che funzioni ancora. Ho
sì, sì.
Dei Sony,
funziona, però, funziona, no. Funziona.
È la struttura Delta. Che mette
appunto, la struttura Delta che cerca di mettere degli ostacoli.
Miseria, allora.
Ora, calma, struttura Delta, all'ascolto.
Ma lei sa telefonare?
Cosa?
No, che prima di intervenire in diretta la trasmissione bisogna saper telefonare, amico mio, perché sennò
lo so, ma i corsi costano, lo sa.
Lo so, Carlo, e poi c'è la struttura Delta di mezzo. Caro signore della struttura Delta che ci sta ascoltando, resti un attimo calmo, faccia parlare Carlo da Padova. Non spinga quel bottone, Carlo.
Io sono fermo,
Ma che fermo? Ma
io sono immobile questo momento.
Va bene, allora?
Allora, pensi che Berlusconi per un po' tiene Giuliano Ferrara lì tranquillo, era un pezzo che non si esprimeva così politicamente.
Perché naturalmente quando... Giuliano Ferrara secondo lei è un burattino di Berlusconi?
Ma abbastanza. Poi quando ha bisogno di una forza di spinta, allora utilizza uno che ha una certa esperienza, sa che era uno del servizio d'ordine, sembra anche un picchiatore del PC a Torino negli anni 70. Allora con la sua esperienza ha il coraggio di dire delle cose che qualsiasi persona se un po' così dice, no, vai, queste non si possono dire. Allora, nel momento in cui lei mi si associa con una di queste cose, le dico, ma a sto punto, vede che anche a me potrebbe venire il sospetto che lei è berlusconiano.
Carlo, lei questo suo ragionamento è da manicomio, lo dico molto chiaramente.
Guardi che è più o meno come il suo.
Guardi, si sbaglia, io proprio una forma mentis completamente diversa sulle persone. Guardi, Carlo, io giudico le persone in maniera, quando le giudico, in maniera proprio totalmente diversa da come le giudica lei. Primo, io ho semplicemente preso una frase di Ferrara su Ingroia, un ragionamento, e ho detto sono d'accordo con quel ragionamento, dunque non è che io sono uguale a Giuliano Ferrara, cosa che non mi dispiacerebbe da un certo punto di vista, perché, ma non è così, cioè, non è, ho preso una frase e ho detto sono d'accordo con quello che ha detto Ferrara su Ingroia. Primo. Secondo, lei ha fatto un altro ragionamento perverso, che, dicendo che Ferrara è una sorta di burattino di Berlusconi, cosa assolutamente, come dire, ridicola solo a pensarlo, burattino di Berlusconi, cosa significa? Non significa nulla. Carlo, io potrei anche chiamare l'ambulanza, lei è una persona intelligente, non me la faccia chiamare l'ambulanza, perché non è il caso.
Io le stavo facendo questo ragionamento.
Ma è una cosa pazzesca questo ragionamento, è pazzesco.
Certo, sono d'accordo con lei, è pazzesco al punto tale che lo sto dicendo anch'io che è pazzesco, ma è esattamente analogo al suo ragionamento
ancora,
che Ingroia va a discutere della Costituzione su una cosa che è anti-berlusconiana, allora è anti-berlusconiana.
No, io non ho detto quello,
è un
passaggio no, Carlo, lei si sbaglia.
Guardi che Aristotele, no, queste cose qua li chiamava sillogismi,
no,
e sono spiegabilissimi, vanno uno
no, Carlo, lei è molto
come
intelligente, molto
la luna
molto
si alza, sì, allora è tosta,
no, però è tosto, è divertente, Carlo, Parenzo, sempre la struttura Delta in mezzo. Carlo, il punto è molto semplice qua sulla questione di Ingroia. Io non ho detto che è anti-berlusconiano, ho detto che c'è il sospetto, a parte che lo è per diverse cose che ha detto nel passato in mille altre interviste, ma lasciamo perdere, questo non mi interessa. Io semplicemente ho detto una cosa, partecipare a una manifestazione di questo tipo, fare un comizio sostanzialmente contro una proposta del governo e dire che viola la cosa, il pericolo, quello che ti pare, è un errore da parte di un magistrato. Non è che ho detto che ho ascritto Ingroia ai militanti anti-berlusconiani. Francamente, salire su un palco di quel tipo, e abbiamo visto e sentito cosa significa e chi partecipava, dà quest'idea qui, cioè, può destare, come dire, il sospetto che Ingroia sia uno che ce l'ha col governo. Questo influisce sulle sue decisioni giudiziarie, sul suo lavoro? Non lo so, sarebbe meglio
non
che...
credo.
Sarebbe meglio, sarebbe meglio evitarlo. Ecco, questo dicevo. Traffico, 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 traffico. Eccoci, 800 24 00 24. Come combattiamo, come lottiamo?
Lottiamo come leone. Sai chi sto andando a salutare?
Chi stai andando a salutare?
Un certo Zamparini del Palermo Calcio.
Non ci posso, passamelo, passamelo, passamelo.
Aspetta che non so se siamo, siete in diretta? Aspetta che ti passo una persona. Come sta Zamparini? Posso passarla in diretta, un amico carissimo? È il il grande Zamparini, glielo passo direttorissimo, 30 secondi.
Pronto?
Presidente Zamparini.
Sì.
Presidente Zamparini, lo sa chi sono io?
No.
Sono Giuseppe Cruciani.
Cruciani. Cruciani,
Cruciani, si ricorda, abbiamo avuto uno scontro in diretto, naturalmente, a controcampo sulla questione del Palermo, sulle sue scelte.
No, in diretta,
cioè,
in diretto.
Me la sono,
cioè,
me la sono presa con lei perché attacca
lei
gli arbitri.
È quel delinquente, mi sento interpellarmi.
No, presidente,
è quel delinquente che mi attacca sempre.
Esatto, sono io. Io non l'attacco, presidente.
Ma lei prima di attaccare. A me piace quando mi attacca,
certo.
mi conosca.
No, ma io la voglio conoscere, però gli dico una cosa, io lo so perché l'ho attaccata. Io l'ho attaccata. Ma non è vero, lei segue tutto.
Ma è vero, non l'ho mai seguito una volta quest'anno.
Allora
perché
gli dico.
Perché a quell'ora dormo, io alle 10 vado a dormire.
Bravo, fa bene. Allora gli dico una cosa: quando lei fa quelle classifiche fantasiose sugli errori arbitrali, questa lei che è una persona intelligente, non le dovrebbe fare quelle cose.
Ma non l'ho fatta io, l'ha fatta un'agenzia di Bologna.
Ma lei l'ha utilizzata poi quella cosa lì?
No, ma io ho detto, guardate che succede questa, com'è l'ho utilizzata? Mica l'ho messa io sui giornali.
Ho capito, lei loro. l'ha utilizzata per dire il Palermo è penalizzato.
Mancano 10 punti, mancano 10 punti, ma non è penalizzato. Io, guardi, le manderò un film in regalo,
sì,
che
sì.
Mi sta facendo il figlio di Biscardi,
sì.
No? Le mando un film in regalo dove ci sono tutti gli episodi a sfavore e a favore del Palermo quest'anno,
sì.
E lei poi mi richiamerà e mi dà un suo giudizio spassionato.
Assolutamente, guardi, io sai che voglio
lei, ma io mi fido di lei, però lo guardi, le mando il film.
No, ma ci possono
poi,
anche.
Poi lei mi dirà, e poi lei mi dirà, guardi, lei è un pazzo, oppure ha ragione.
Senta, presidente,
chi è questo fomentatore che mi ha mandato di dietro, che fa finta di fare no presidente, tutto contento?
No, chi è Parenzo?
Ma lei è direttorissimo di che cosa?
Direttorissimo di me stesso. Senta, presidente, una cosa,
sì.
Io vorrei averlo una volta in studio a parlare anche dei Tea Parties. Sono innamorato del fatto che lei vuole promuovere i Tea Parties in Italia. È una cosa straordinaria.
Li sto già promuovendo.
Lo so, infatti è una cosa assolutamente interessante. Ma non è pentito di aver cacciato Delio Rossi? 2 sconfitte su 2 per Cosmi, non è pentito un po'?
Ma vedi, in quelle occasioni lì si fanno dei tentativi e non c'è sicurezza, per cui io stanotte non pensavo cosa ho fatto, ho sbagliato, ho ragione.
Era tormentato stanotte.
Sicuramente, ma quando si prendono quelle decisioni lì non sono decisioni che uno dice guarda ho indovinato, ho vinto all'otto, si fanno dei tentativi, per cui è un tentativo che se Cosmi vince è riuscito, se Cosmi perde
Ma c'è la possibilità che lei richiami Rossi?
Dov'è?
Ma c'è la possibilità che lei richiami Rossi o no?
Pronto.
Presidente.
Adesso che siamo in diretta, io non la sento in diretta.
Pronto?
Pronto.
L'avete mandato via, che avete fatto? L'avete mandato via.
Ma non lo so, è qui che parla, fans, capisce?
Ma perché?
Sotto il telefono a Zamparini.
Perché lo volevano lì,
Era in diretta, no, non hai capito cosa è successo. Lui parlava al telefono con te mentre era in diretta nella trasmissione.
Non ci posso credere.
Sì, te lo giuro, lui era in diretta, c'era Beccalossi, tutti zitti, tutto lo studio zitto. Erano in diretta e lui continuava a parlare alla radio con te. Un momento spettacolare di Crossing Media si chiama. Ma sì, me e continuavo a dire ma me ne frego, sto parlando con la Zanzara, che se ne frega della trasmissione, c'è una trasmissione in diretta dello sport, quella di Beccalossi.
Ma io dico,
è tutto finito, ti rendi conto o no che è tutto finito?
È una cosa
adesso
pazzesca.
Te lo ripasso alle 8:30,
eh.
Lui se vuoi finisce, io gli passo il mio cellulare e puoi chiudere con... l'opinione di Zamparini.
È una cosa spettacolare.
L'opinione di Zamparini è fondamentale, eh? In una giornata come questa, in cui c'è Tokyo, il Giappone, l'opinione di parla Zamparini. Bellissimo. Fai lo spot, fai fare lo spot. Tra poco parla Zamparini. C'è il Giappone, il nucleare secondo Zamparini. Di nucleare, ma scusami, perché parlano tutti i nucleari, no?
Perché non può parlare anche Zamparini?
Perché non può parlare Zamparini? Io faccio una battaglia perché Zamparini possa parlare di nucleare a Radio 24.
Francesco Pionati, buonasera.
Pronto, carissimo.
Come sta?
Siamo per strada, ci diamo il tuo, il lei in radio.
Diamoci del tu stasera.
Sono a Palermo.
Che fai a Palermo, Francesco?
Un po' di amici, sai, qua tra un po' si vota, quindi ci prepariamo anche noi.
Un po' di amici, gli amici si chiamavano, i democristiani una volta si chiamavano amici, gli amici.
No, ma gli amici, vedi che poi stanno tornando, ci corsi e ricorsi, ormai senza amicizia la politica non va più avanti.
Ma che succede tra i responsabili? Un casino tremendo, litigate interne.
Onestamente i responsabili sono responsabilissimi, anzi io proporrò di cambiare il nome da responsabili a responsabilissimi. Con quello che sta succedendo nel PDL, più tranquilli e più sereni di noi non c'è nessuno. Sono tre mesi che siamo lì.
Lei dice con le divisioni, il PDL, Scajola,
insomma, mi pare che come al solito tutti i problemi seri siano lì. Come è stato prima Fini, adesso si sta anche muovendo Scajola nella stessa direzione. Noi siamo una forza tranquilla che sta lì, ha fatto quello che doveva e aspetta.
Ma è vero che Razzi se ne va? Il mitico Razzi, Antonio Razzi.
Non è un problema che non mi pongo, io non so.
E come non si pone? È una cosa fondamentale.
Una ragione,
ormai
insomma.
Siamo 29, siamo prima, non abbiamo chi va, chi viene, faccia come crede. Diciamo, Razzi non è in cima ai miei pensieri. Ecco.
Ho capito, però era stato uno degli acquisti dall'opposizione, no? Uno si poteva...
Sì, ma è una persona che io non sono stato io autore dell'acquisto, ripeto, quindi non me ne
chi l'ha acquistato?
Chi è che l'ha avvicinato politicamente, non so, acquisti in senso calcistico.
No, appunto.
Non so chi è stato, è venuto da noi e...
Vabbè, qualcuno l'avrà comprato.
La verità è stato iscritto a Noi Sud, quel gruppo politico Noi che Sud, fa capo certo. a Enzo Scotti, insomma, è stato lì che è stato iscritto per i primi mesi a Noi Sud, poi è uscito da
ma
Noi
insomma
Sud,
è ma... vero o no che sta per uscire
non
di nuovo?
Non lo so, credo che sia un argomento che interessi molto poco sia il Parlamento che gli italiani.
No, quello sicuro, però insomma sa, gli equilibri.
Ripeto, prima e forse quando eravamo 20, come sa, per essere gruppo parlamentare bisogna essere in 20, allora ognuno aveva un ruolo determinante. Oggi che siamo in 30, diciamo che abbiamo una massa di 10 parlamentari da poter perdere.
Ce ne freghiamo di Razzi del singolo. Senta, ma allora ci faccia un po' l'organigramma del gruppo di iniziativa responsabile. Il capogruppo è il signor Sardelli, mi sbaglio.
Sempre di Noi Sud. Sempre e poi c'è una serie di vice perché... capigruppo che rappresentano le varie. Allora, il gruppo di responsabili è un gruppo federativo, è un gruppo al quale aderiscono diversi movimenti che hanno
appunto,
un numero di parlamentari e un numero di voti. Poi nelle
ma quello è una cosa complicatissima, farla capire agli italiani, no? Parenzo.
È complicato perché se poi vedi il PDL che è un gruppo formalmente unitario e poi in realtà vedi che stanno uscendo tutte
però il PDL prende il 30% Pionati, in teoria 24
sì però il problema è che il PDL c'ha il gruppo di Scajola, il gruppo di Fini che poi se ne è uscito non è più il gruppo di Miccichè, il gruppo di Cicchitto, il gruppo quindi alla fine
e voi invece che gruppi faccia un po' la geografia invece del gruppo di iniziativa responsabile.
Ma sostanzialmente noi abbiamo Noi Sud. Questi ragazzi che fanno Capascotti, il gruppo che fa capo all'onorevole Romano.
Sì, che sarebbe cosa? Come si chiama Romano?
PID, sostanzialmente diciamo il gruppo dei siciliani.
PID. Noi
poi
Sud e PID.
Io sono nato due anni fa, Alleanza di Centro. E poi c'è il gruppo di Moffa, che questi che sono usciti adesso da FLI.
Come si chiama? Coesione, là?
Non lo so come si chiama.
Coesione Nazionale, là?
Insomma, comunque è un gruppo che è uscito da FLI, penso che ancora non abbia una forma partito, sì, diciamo, molto...
Coesione Nazionale. Allora, Parenzo, per farti capire, il gruppo di iniziativa responsabile al Parlamento è formato a sua volta da quattro movimenti. Il più antico è Alleanza di Centro, mitica Alleanza di Centro. Di Pionati che ha anche l'inno più bello in assoluto, secondo me l'inno più bello in assoluto, abbiamo fatto una gara anche noi, e poi c'è Noi Sud.
E poi è sondata, cioè io tengo a precisare che nei sondaggi degli istituti seri, noi siamo la la quarta forza del centrodestra percepita in tutta Italia, c'è il PDL, la Lega, c'è la destra di Storace e ci siamo noi, quindi essere stati il primo ci ha consentito anche di lavorare.
Certo, non c'è dubbio, alleanza di centro.
Poi sai, in Parlamento i gruppi possono formarsi e destrutturarsi tutti i giorni.
Eh beh, purtroppo lo sappiamo.
Questo si vede continuamente in Italia, quindi ci tengo più a lavorare, sono a Palermo proprio per questo.
Sì.
Io preferisco più lavorare sul territorio che nelle nei
comunque, sì, alleanza di centro.
Voti, ecco.
Alleanza di centro. Noi sud, poi noi c'è sud, il PID di Romano, il PID di Romano.
E ecco, questo non me lo conosco.
No, è il partito, come no? Non lo conosci il signor Romano, si chiama? Come si chiama PID, che cosa significa?
Popolari
per
l'Italia,
Popolari per l'Italia domani, Parenzo, come
no? Popolari per l'Italia di domani, però.
Certo, Popolari per l'Italia di domani.
Sembra un po' i romanzi di Umberto Eco, L'isola del giorno prima, capito?
Popolari per l'Italia di domani.
Quindi nomi simpatici, composti, fantasiosi, ma comunque hanno delle tempie del governo, quindi alla fine c'è poco da
no, perché senta un attimo, ma questo rimpasto lo facciamo o non lo facciamo?
Questo deve chiamare Berlusconi. Se le riesce a chiamare e farselo dire e ce lo riferisce, farebbe una cosa molto buona.
Siete un po' arrabbiati per questo, Pionati.
Siamo tranquilli, più che stare tranquilli, voglio dire, se razzi l'eccezione, insomma, come dire, non abbiamo nessuna preoccupazione. Stiamo aspettando i tempi e i modi che il presidente riterrà opportuni, ma è evidente che, se lo ha detto Berlusconi, siamo la terza forza della maggioranza, immaginare una terza forza di maggioranza che non abbia responsabilità di governo mi sembra una contraddizione in termini.
Assolutamente.
Hai capito
Berlusca, dopo la borsa con Pionati cercheremo di capire Romano perché ancora non è ministro dell'agricoltura, perché i sottosegretari non escono fuori e quali potrebbero essere. È vero o non è vero che Romano non è gradito dal Quirinale per i suoi guai giudiziari del passato, eccetera? Scilipoti che ruolo avrà? Borsa. Siamo qui 800 24 00 24, in diretta da Milano. Fra poco ci lascerà David Parenzo, mi raccomando. David,
eccomi, c'ho qui Zapparini che mi parla nell'orecchio, come dice presidente.
Ho visto la Roma, non giorno da pecora, già giovedì.
No, dov'è che va?
Giorno da pecora.
Ti vergogni? Ti vergogni?
Presidente, venga qui, presidente.
Aspetta che te lo passo, che Cruciani è arrabbiatissimo con lei.
Cruciani, devo mandare a fanculo quello che dice, si vergogna o lei?
No, mandi a fare il culo me. Domani facciamo per telefono domani?
Dove?
Per telefono, ovunque lei sia, domani. Dove si trova domani lei?
Domani sono a Napoli al processo di Moggi.
A che ora?
Primo, a testimoniare alle 10 alle 11.
Vabbè,
poi sono a Palermo.
A Palermo, allora io verso le 7:15 la chiamo fino alle 8, stiamo insieme.
Vabbè, prova.
No, okay. Come prova? Domani mi metto d'accordo con lei.
Prova. Io faccio un imprenditore, faccio mica come lavoro. Ok?
No,
ma questo fomentatore qui, provocatore che mi hai mandato.
Parenzo.
Sei in diretta ancora? Va
sì,
bene, dai.
Siamo in diretta. Ma,
okay, okay.
Ma se Cosmi perde col Milan, che succede?
Mi suicido io.
Ma non lo caccia? Lo caccia via?
No, ma vado, do le dimissioni io.
Come dà le dimissioni lei? No, non ci credo.
Se perdo col Milan e col Catania, do le dimissioni io e vado via a Palermo.
Ah, se lei perde con Milan e Catania.
Il record, 7 partite di fila, non ho mai perso neanche 5.
Beh, insomma, okay. Vabbè, grazie, a domani.
Salute.
La rincorro domani, 20:36, 800 24 00 24.
Come lotta il presidente, come lotta.
Lottiamo.
Ti saluto io adesso,
Dove vai? Aspetta, con Pionati, due minuti ancora con Pionati.
Devo andare via.
Aspetta, lo so, un attimo solo, Pionati.
Aspetta, come dico?
Un attimo, Pionati, ministro chi sarà? Dei responsabili, ministro chi sarà?
Credo Romano.
Romano, Romano.
Ci manca, è su questo io chiudo,
per il ministro.
Agricoltura,
Ma questo non lo so, vedremo.
Che significa?
Non è che si può già sapere il ministero. Penso che il ministro sia scontato, poi quello che vorrà Berlusconi sarà. Mi pare che le cose siano ancora in quella nell'indicazione del dove ci sia ancora un po' un margine di confusione, anche per scaramanzia. Se uno, in genere, io sono giornalista come te, se una cosa viene ripetuta sulla stampa per troppo tempo si indebolisce. Quindi credo che non è stato un bene aver esposto Romano per tutta questa settimana.
Potrebbe anche non essere all'agricoltura alla fine.
Non lo so, però ripeto, nella mia tradizione professionale le cose troppo dette poi non si verificano facilmente.
Non quagliano.
Ricordo con Monti, si è parlato per mesi del suo incarico di ministro della cultura e poi ci è andato invece
scusami, voglio dire.
Chi?
L'attuale portavoce di Berlusconi, Buonaiuti.
Buonaiuti, sì, sì.
Quando si è formato il governo per mesi che sarebbe andato lì e invece poi non c'è andato. Quindi penso che tenere sui giornali una persona troppo esposta, troppo a lungo, la indebolisca.
Ferrara, Radio Londra, prima puntata.
Il del mondo. Fanno anche loro le cose che facciamo noi. Il Giappone è la terza economia del mondo. Fabbricano i figli, li selezionano, vogliono decidere della nascita e della morte in base a quello che dice loro la tecnologia, la tecnoscienza, ma nonostante questo nel momento più drammatico, nel momento più tragico riescono a riafferrare da qualche parte un senso della realtà così diverso dal nostro. L'imperatore ha chiesto di stare al buio, di fare i turni. L'imperatore del Giappone è considerato non più nella Costituzione del Giappone che era.
Beh, insomma, inizia a sorpresa molto alto di Ferrara sul Giappone, eccetera, eccetera. Non nella discussione politica quotidiana, almeno in questa prima puntata, bensì sul Giappone, quello che significa il terremoto, la cultura giapponese, altre cose. Allora, Pionati, quanti sottosegretari volete?
No, non... io credo che c'è spazio per tutti. Il presidente del Berlusconi ha interesse a dare rappresentanza, non è un problema di numeri.
No, ho capito, però 4-5 ci scappano.
Beh, insomma, 11-12 postazioni libere, realisticamente sì.
Caleari sicuro.
Caleari è una persona allora, di qualità, perché poi il problema sono anche le competenze, diciamo la verità.
Appunto, allora, a partire dalle competenze.
In una gestione di economico-finanziaria non è che gli si può dire nulla.
No, Caleari, poi chi sono i 4-5 che potrebbero diventare? Caleari, poi?
Caleari, quelli che si legge sui giornali, Misiti,
Scilipoti?
Ma penso che sia problematico.
Difficile, Scilipoti, non sottosegretario. Penso che sia problematico.
Non è che ne faccio una questione di persona.
No, ma è un ragazzo problematico, è vero?
Beh, sì, è problematico. Comunque c'è, diciamo, nella sua area c'è Caleari.
Poi che c'è? Caleari, Misiti, poi?
Misiti, si è fatto anche il mio nome, ma insomma io non ho chiesto.
Ecco, lei diventerà sottosegretario, Pionati?
Se succede sono contento, se non succede sono contento lo stesso.
Beh, ho capito, però ci punta, ci tiene.
No, non ci tengo, penso che sia una cosa che sia anche costruita bene.
Ma dove lo farebbe il sottosegretario? Dove lo farebbe? Che cosa?
La mia competenza chiaramente riguarda il campo delle comunicazioni, però io sono una persona, credo, abbastanza duttile e malleabile, quindi mi adatterei a qualunque ruolo.
Ma questo è fantastico però.
Anche perché io nella mia esperienza di Israele ho avuto le peggiori stagioni, le ho vissute con i cosiddetti professori, cioè quando qualcuno va immaginando di essere competente in materia combina disastri. Forse in politica è meglio non fare quello che si fa nella vita.
Però lei dice che si adatterebbe anche ad altri.
Sai cosa? Si descrive il grande Pionati come i barba papà.
Cioè?
Presente quelli che leggiamo a nostra figlia, quel fumetto, il barba papà, è quello che prende la forma in base al contenitore dove sta, ma sono simpaticissimi i barba papà.
Senta, Pionati, lui... allora Caleari, Misiti, potete possibile Pionati, poi?
E poi sicuramente Moffa, insomma,
Moffa?
Lo deve avere. E poi penso che ci siamo, non è che possiamo andare con Romano, allora, questi siamo a 5.
Romano, Caleari, Misiti, Pionati, Moffa, questa è la squadra dei responsabili. Grazie, Pionati, grazie.
Grazie a te, un abbraccio. Vediamo, mettiamola come scommessa.
Vediamo, chissà. Chissà. A presto, 20:41.
Ciao,
David.
Dimmi caro, no. Sono ancora qui, già assediato da Zamparini.
No, mi raccomando, chiudi con Zamparini per domani.
Ma chiudi qui che urla, lo capisco perché.
No, chiudi con Zamparini per domani, assolutamente.
Dove
phone.
Vuoi domani?
No, dove lo vuoi, al telefono.
Ah, al telefono domani, adesso glielo dico, sì.
Mi raccomando,
al telefono domani.
No, ma lo so, già glielo ho detto io.
Ah, vuole avere conferma il direttore. No, non rida, il direttorissimo vuole avere conferma che domani lei c'è al telefono. Sì.
Ma io non posso, allora io domani sono a Palermo, non so che ora rientro.
No, se Palermo, sono volo... manca qui al nord, se sta meglio al nord.
Se sono in volo non posso rispondere.
No, questo è chiaro.
Se non sono in volo rispondo sicuramente.
Perfetto. Grande accordo.
Chiuso, abbiamo chiuso l'accordo,
Chiuso l'accordo, benissimo. 20:42, 800:24.
Io umilmente la saluto, umilmente. Però.
Molto umilmente direi.
Molto
umilmente. E la ringrazio, anche perché devo andare a fare una diretta, dici molto.
No, l'ho fatto già allungare la fascia, diciamo, della pubblicità apposta. molto, se la Zanzara permette, io umilmente andrei a fare anche quest'altro lavoro, per cui se chiedo, no, poi se disturba, per carità,
però senti...
facciamo allungare la fascia pubblicità ancora, amico mio, figurati, siamo a due a completa disposizione.
Antonio,
non c'è problema.
Antonio dalla provincia di Bari. Ciao David, ciao.
Pronto?
Antonio, provincia di Bari, dica.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Sì.
Allora, innanzitutto volevo farle una critica circa l'atteggiamento che lei assume a seconda della persona o della personalità che, con cui lei parla alla radio. Le faccio un esempio. Circa un mese fa c'è stato un intervento di un ascoltatore che le dava del tu. Lei invece continuava, come fa sempre, a dare del lei. L'ascoltatore continuava a darle del tu, a un certo punto gli ha detto: ma guardi, noi ci conosciamo, abbiamo mangiato insieme, usciamo insieme, mi dia del lei per favore.
Sì.
Il caso ha voluto che credo un paio di sere dopo,
sì,
lei ha avuto l'intervento dell'onorevole Silvestris.
Sì, ma anche stasera con Pionati, eh.
Ci siamo Pionati le ha detto subito ci conosciamo, ci diamo del tu.
Sì.
L'onorevole Silvestri se le dava del tu, lei invece continuava a darle del lei.
Ma non mi ricordo.
Con Silvestris
poi ci siamo dati del lei alla fine, su.
Sì, sì, però
vabbè, ma qual è il punto, Antonio? Qual è il punto?
Non le ha detto mi dia del lei. No, il punto è che, diciamo, da una persona come lei che vuole sembrare, diciamo, al di sopra di tutte le parti, sarebbe stato il caso che anche all'onorevole Silvestri le dicesse mi dia del lei. Tutto qua.
Va bene.
E un ultimo intervento che volevo fare,
sì,
riguarda la missione che oggi Berlusconi ha fatto a riguardo della questione che non sono riusciti a ridurre il debito. Secondo me Berlusconi stamattina ha detto una cosa grandissima, cioè ha detto una cosa che magari non si sognerebbe di dire in televisione.
Può darsi Antonio, infatti
sì, secondo me abbiamo colto una frase che ovviamente in televisione non dirà mai, ma che è sintomatico della situazione che vive l'Italia.
Beh, ha visto Berlusconi sicuramente che intorno a lui c'erano un sacco di telecamere, non è che non le ha viste.
Sì, però forse, diciamo,
forse si è sentito di fronte ai poliziotti, diciamo, di fronte ai poliziotti che incalzavano con le domande, eccetera, eccetera, quei sindacalisti di non so quale corpo di polizia, eccetera, si è sentito magari in un momento di sincerità, ha detto sì, è vero, abbiamo ereditato quello che abbiamo ereditato dal passato, però anche noi non abbiamo fatto abbastanza per ridurre il debito pubblico, le spese dello Stato, eccetera, eccetera. Infatti l'ho rimandato facendo sentire Berlusconi che ammette una volta tanto di non aver raggiunto un obiettivo. Traffico, grazie Antonio. Bene, 20:48, volata finale con la Zanzara di questa sera, una Zanzara tormentata, direi, però siamo approdati alle 21 con qualche fatica. In ogni caso, Francesco dalla provincia di Foggia, buonasera.
Buonasera a tutti, sono veramente preoccupato dal fatto che sono stato per tutto questo tempo in attesa del collegamento.
Beh, spero si sia divertito almeno, no? O si è annoiato e basta.
Tantissimo, tantissimo. Soprattutto gli interventi pre-Zamparini.
Sì, perché Zamparini che effetto le ha fatto?
No, sono seriamente preoccupato per la mia salute, perché mi sarò beccato sicuramente più radiazioni dei tre operai della centrale giapponese.
Beh, Francesco, adesso questo paragone proprio oggi non è particolarmente adatto, comunque va bene.
No, ma vabbè, sì, per drammatizzare, dottor Cruciani. No, io sono preoccupato del fatto che non si possa più in questo paese avere una dialettica bella, pacata, si può discutere di politica. Io vedo anche tra amici a cena, quando si esce, si arriva subito allo scontro cruento. Quello è un pagliaccio e quell'altro è un deficiente. Ma io penso che sia soprattutto per questo clima creato da questa fabbrica, io non voglio usare un altro termine, non lei adesso mi bacchetta, questa fabbrica del fanco, questa fabbrica così messa ad arte, in moto da gente che poi erge a paladini della giustizia, parlo di De Benedetti, di qualche presentatore, giornalista, conduttore televisivo, del fatto che se sei di qua sei così, se sei di là sei più bravo, sei buono, quando De Benedetti non ha tutti
tutte opere pie nel suo armadio, no? Avrà qualche, sicuramente qualche bello scheletro, se ci ricordiamo di quel famoso carico di telescriventi che dalla Olivetti si spostò dai magazzini, spostò nei magazzini delle Poste Italiane, telescriventi che non servivano a un benemerito fico secco, visto che era...
Sì, però Francesco, adesso non andiamo a ripescare queste cose del passato. Comunque mi interessa il ragionamento che faceva lei all'inizio, cioè...
Non riesco a capire perché non ci si possa sedere anche a livello amichevole, ecco, intorno a un polo di pizzeria, per esempio, o di ristoranti, o dove vuole lì. E io ho assistito pure nei locali pubblici a quelle scene fra amici che stanno di qua o di là, io parteggio per questo, io parteggio per lei. E allora ti senti ripetere le cavolate che dice Dario Fo, ti senti ripetere quello che dice Ingroia, ti senti ripetere quello che dicono tutti i soldati da De Benedetti.
Ho capito, Francesco, grazie. Andiamo a Roma, Loredana. Buonasera, veloci perché siamo in conclusione. Loredana. Sì, sì.
Quattro battute, Cruciani,
prego,
buonasera.
Prego, buonasera.
Allora, per quanto riguarda il nucleare, credo che siamo fuori sincrono, perché siamo in ritardo per la vecchia generazione e in anticipo per quella, diciamo, che arriverà. Quindi forse in questo momento siamo fuori tempo per la discussione, quindi bisogna un attimo, secondo me, fermare tutto e aspettare un attimino a bocce ferme che le cose migliorino. Per quanto riguarda le discussioni sentite finora, guardi, per la Costituzione è chiaro che difendere la Costituzione è una battuta, no? Una semplificazione per intendere che sta succedendo qualcosa che a qualcuno evidentemente non piace e lo slogan diventa quello. Difficile lanciare un messaggio articolato in questi casi, no? Quindi si dice una cosa per significare evidentemente un'altra.
Ah, ecco.
E per dare un segnale comunque che sta succedendo qualcosa che non piace a qualcuno evidentemente. Poi il Ferrara, certo, se Berlusconi si affida a Ferrara per essere spalleggiato, se sta fresco, poverino, cioè il Ferrara da un po' di anni non ne azzecca una, quindi se è questo, diciamo, lo scopo, io sono contenta, perché sicuramente non lo aiuterà. E poi mi sembra anche che forse è tempo di ripensare un attimo la politica con tanta società civile. Io credo che la politica abbia bisogno di persone preparate, forse ci vorrebbe un'alta scuola di specializzazione, visto che non ci sono più le scuole politiche.
Va bene, ho capito.
Per preparare alla politica.
Va bene, grazie. Massimo da Roma, buonasera.
Buonasera. Senta, io chiedo solo una cosa. Ma in 15 anni, visto che lei così conduce questa trasmissione a modo suo, però in 15 anni che cosa ha fatto Berlusconi per essere ricordato?
E che ne so, vedremo alla fine del percorso politico, no, perché cosa andrà detto, ricordato,
se
e perché
oggi
cosa
finisce il governo Berlusconi, che cosa ha fatto Berlusconi?
Se oggi, scusi, se oggi
finisce, diciamo, il governo Berlusconi, no? Che cosa ha fatto Berlusconi per essere ricordato come grande statista?
Ma non lo so, Massimo, non lo so. Che cosa ha fatto? Non lo so.
Non
che...
ha fatto niente, sembra.
Ah, ecco, mi dia lei la risposta, mi dia lei la risposta.
No, c'è pochi minuti, quindi vado io. Così, intanto. E secondo lei, a questi vari italiani, chi gli rimane oltre a un voto quasi pilotato?
Vabbè, Massimo, grazie. Sì. Riccardo da Roma,
che
buonasera. Va bene, voto quasi pilotato, benissimo, passo oltre. Riccardo da Roma, buonasera.
Sì, buonasera a lei.
Dica.
Buonasera agli ascoltatori. Dunque, io telefonavo per questo motivo, perché trovo intanto estremamente stimolante, pur non condividendo quasi mai quello che lei afferma, come lei affronta certi argomenti, però la stimo soprattutto perché dà spazio a tutti, quindi questa è la prima condivisione che mi sentivo di fare. La seconda è questa, gli spunti di stasera sono talmente tanti, adesso un paio di minuti...
No, non ci sono un paio di minuti, ci sono 30 secondi.
30 secondi, allora chiuderò semplicemente questo. È estremamente superficiale come viene affrontato l'argomento del nucleare. Primo perché il nucleare...
Ah, non c'è dubbio che è superficiale, perché qui non è una trasmissione di approfondimento.
Non per lei, anche da parte degli ascoltatori. E io ricordo solo che comunque il popolo italiano si espresse negativamente contro il nucleare, ma quello non gliene importa più a nessuno. E detto questo, perché sembra quasi che citano il popolo italiano quando gli fa comodo, ma quando poi si è già espresso non importa niente a nessuno. Secondo aspetto, che era quello motivo della telefonata, diciamo la manifestazione. Manifestazione sono tutte espressioni comunque di civiltà.
Mm. E chi dice il contrario?
Appunto dico, non condivido con lei come a volte gestisce certe situazioni, però la ammiro perché è in grado di dare spazio a tutti.
Bene.
Per dialogare.
Riccardo, devo chiudere, grazie, ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.